due parole in effetto, quacermo di metafore che esprimono un concetto assoluto e perfetto. Un colpo diretto assestato al sistema dal profondo del ghetto spirituale, in cui voglio relegarci ad affogare in quel mare di chiacchiere impastate solo di quella morale. Sì, falso opportunista che usa la censura come arma di difesa e spara a vista su quanti, credimi non tanti, rifiutano ogni forma di controllo messo in atto dai potenti, dai signori che controllano l'opinione, da quelli che correggono le bozze del copione, chiamato informazione in scena tutti i giorni sugli schermi di un'intera nazione. Questo è il veleno che ci vogliono inoculare, non esiste antidoto e la morte mentale, opponi resistenza, non farti plagiare, se non ti vuoi ridurre in uno stato terminale, nella stasi comatosi ti è incapace di pensare, preferisce lamentarsi se qualcosa gli va male, agire!
Eccoci qua, ciao, ciao a tutti e a tutte, questa che state ascoltando è Radio Wombat e questa trasmissione è La Stampa Rassegnata. Chi di voi ci ascolta per caso, un nostro rituale, brevissimo biglietto da visita per dire che questa è una delle trasmissioni informative di Radio Wombat. Solitamente nella nostra storia, diciamo così, ci occupiamo e torneremo presto a farlo, di cronaca locale, lettura di giornali, voci alle istanze e alle realtà conflittuali sul nostro territorio, ma in questo mese di agosto, con un piccolo sforamento in questo inizio di settembre, ci siamo dedicati, abbiamo tentato di dare spazio alle vicende legate al piano regionale dei rifiuti che la Regione Toscana, insieme nello specifico al piano nazionale sempre dei rifiuti, alle previsioni per l'economia circolare che vengono dall'Unione Europea e al piano industriale di Alia, l'azienda che si occupa dello smaltimento, raccolta e gestione dei rifiuti nel lato centro, quindi nell'ambito territoriale ottimale, cosiddetto della Toscana centrale, quindi l'area metropolitana fiorentina, gli abbiamo dato un po' di spazio facendo alcuni approfondimenti, a partire da un primo podcast con Fabrizio Bertini, a cui è seguito un altro con Marco Paganini, il terzo podcast un focus sulle previsioni del piano regionale per il territorio della Val di Sieve e l'ex inceneritore di Selvapiana, ed oggi affronteremo un altro capitolo con un altro protagonista di queste vicende. Bando alle mie ciance, la nostra introduzione l'abbiamo fatta, vi ricordo appunto che siete su Radio Wombat, che noi siamo La Stampa Rassegnata, e andiamo appunto a passare direttamente all'argomento di questa settimana. Più nello specifico questa settimana con Sergio Benvenuti, che salutiamo. Ciao Sergio, è un attivista, un compagno da tanti anni attivo all'interno delle reti contro l'incenerimento dei rifiuti e più in generale per le alternative, che anche lui, come altre voci che abbiamo sentito precedentemente nelle altre puntate, e ovviamente questo è anche un invito a utilizzare i podcast e ad ascoltarle e a riascoltarle tutte per avere un quadro d'insieme su quello che succede, anche Sergio, come gli altri e come le altre voci che abbiamo sentito, ha partecipato al gruppo di lavoro che ha dato seguito a quello che era stato il lavoro di scrittura di un piano dal basso verso rifiuti zero per la nostra amata Regione Toscana. Regione Toscana che è amata da noi abitanti, da noi cittadini, ma sicuramente possiamo dire che non è amata nella stessa maniera dai decisori pubblici, dalla classe politica nel suo insieme, intendendo con questa sia quelli che sono al governo del territorio dal punto di vista politico e in rappresentanza, tra virgolette, degli abitanti e dei cittadini, sia gli amministratori delegati delle più grandi e delle maggiori aziende che operano sul territorio o che, senza necessariamente operare sul territorio, però utilizzano e attraversano il nostro territorio per i loro affari e nelle loro filiere della valorizzazione. Insomma, Sergio ha partecipato anche a degli incontri promossi proprio dalla Regione Toscana e dall'assessoressa Monia Monni per in qualche modo presentare quelle che saranno le linee guida del piano regionale dei rifiuti, che appunto sappiamo di cui stiamo parlando perché è in qualche modo in stesura, in discussione, e ha aperto il processo della cosiddetta partecipazione democratica, e nello specifico si è occupato e continua ad occuparsi anche della vicenda della nascita voluta dai comuni di Firenze e di Prato, in primis della Multiutility Toscana. Senza rubare altro tempo, con una lunga introduzione che è già troppo corposa, io darei direttamente la parola a Sergio per chiedere appunto qual è stato il suo ruolo, qual è il suo intervento all'interno del gruppo di lavoro che si è creato.
Grazie Andrea per la presentazione. Nell'ambito del gruppo di lavoro mi sono interessato all'impianto di gasificazione che Alia ha previsto di impiantare a Empoli, nella zona industriale del Terrafino. L'impianto produce metanolo con i rifiuti. È un gasificatore di CSS, così viene chiamato, il combustibile solido secondario, che in pratica consiste principalmente in rifiuti indifferenziati e plasmix, che è un misto di plastiche di minor pregio che non vengono riciclate. Per capire come funzionerà questo impianto, siccome non esiste ancora un progetto effettivo, mi sono dovuto basare sulle dichiarazioni fornite da un consiglio comunale a Empoli, durante un consiglio comunale, insomma, dichiarazioni fatte dall'ingegner Rispoli della società Mer Chemical, che è una branca di NestChem, che è una delle tre società direttamente interessate al progetto, insieme naturalmente a Alia e a Suez. La gasificazione consiste nella combustione del CSS, quindi di questi rifiuti, a alta temperatura con un apporto di metano e ossigeno. Cioè non si genera fiamma perché l'apporto di ossigeno è basso, per cui si genera la formazione di un fumo denso chiamato syngas e si generano anche ceneri che si depositano nella base del forno. Le ceneri vengono passate nell'acqua a 40 gradi, quindi c'è un notevole sbalzo di temperatura che, secondo quanto dichiarato dal tecnico, renderebbe possibile la vetrificazione dei cascami, cioè di queste ceneri, e il loro possibile riutilizzo come materiale inerte. Questo materiale, secondo quanto dichiarato dal tecnico, può essere utilizzato nell'industria ceramica, nei bitumifici, nelle cementizie e per altri usi. Queste affermazioni però sono tutte da verificare, perché dicevano così anche per il Cheu che era prodotto a Santa Croce con i fanghi conciari. Poi sappiamo cosa è successo, quindi è tutto da verificare. Il syngas, che sarebbe il fumo che viene prodotto, viene trattato con un processo di abbattimento degli inquinanti, quindi non viene liberato in aria, ma viene trattato con un processo di abbattimento degli inquinanti, utilizzando acqua e acido clorisico, per poi attivare un processo chimico che ancora non è stato precisato bene, che si conclude con la produzione di metanolo allo stato liquido. Il metanolo è un combustibile che potrà essere aggiunto, mescolato con la benzina o il diesel, insomma, per tutti gli usi che facciamo della benzina o del diesel. Il progetto prevede che in seguito potrà essere prodotto l'idrogeno al posto del metanolo, che potrebbe essere conferito alla vetreria Zignago, che è lì vicina sempre nella stessa zona industriale, che può utilizzarlo come combustibile al posto del metano nella produzione dei contenitori di bottiglie di vetro, quindi sarebbe un uso alternativo. L'ingegner Rispoli, sempre il tecnico, ha anche detto che dal camino verrebbe messa, stando alla proposta, CO2 pura al 95%, che è possibile liquefare alla temperatura di meno 15 gradi, quindi facilmente, cioè è facile portare la temperatura qui meno 15, per cui si potrebbe facilmente essere trasportata e utilizzata in agricoltura come concimazione carbonica o per altri usi. Poi potrà naturalmente essere stoccata o tombata nei giacimenti esauriti di petrolio o gas metano per toglierla definitivamente dall'ambiente. Ora, queste affermazioni sono tutte da verificare, perché questo impianto è sperimentale. Non ci sono esperienze alle quali potersi rifare. In pratica non sappiamo che tipo di emissioni si origineranno e che tipo di scarti si produrranno, e neanche le quantità degli scarti che saranno prodotti. In pratica la nostra regione sta esponendo i cittadini a dei rischi sconosciuti, fidandosi esclusivamente dei soggetti privati interessati nella costruzione dell'impianto. non si è fatto menzione dei quantitativi di acqua che saranno necessari e dei prodotti chimici che saranno immessi nell'impianto. È certo che sarà necessario impiantare un depuratore dedicato al trattamento dell'acqua inquinata che deriva dal trattamento dei fumi prodotti da questi rifiuti, da canne. Quindi questi fanghi, mi ha capito quanti sono i fanghi che si generano, cosa conterranno? Non saranno di sicuro rose e fiori perché saranno sostanze derivanti da combustione dei rifiuti che peraltro potranno avere caratteristiche non omogenee a seconda del tipo di rifiuti che volta in volta saranno contenuti nel CSN e che quindi verranno bruciati. Di certo ci saranno dei fanghi da smaltire. In qualche modo dovrà essere fatto. Non credo che ci siano alternative alla discarica per i rifiuti speciali. Direi che non sia il caso di cercare altre soluzioni, a meno che non si voglia rischiare di ripetere l'esperienza fatta a Santa Croce ancora una volta. Quindi, dei fanghi non ne hanno parlato assolutamente, il tecnico non ne ha parlato dei fanghi, quindi sembrerebbe di capire che non ce l'hanno una soluzione sostenibile da proporre, altrimenti l'avrebbero detto. Un altro interrogativo interessante è quanta CO2 verrà effettivamente prodotta. È pensabile possa essere tutta riciclata oppure ci sarà sicuramente un eccesso e pensare di poterla trasportare chissà dove per stoccarla nei giacimenti di gas o petrolio esauriti, come appunto dicono, la vedo una cosa molto improbabile, se non altro per i costi che ne derivano. Malgrado dichiarazioni sappiamo tutti che poi alla fine la CO2 sarà andata a finire nell'aria. Questo è questo che penso, è quello che penso.
Sì, Sergio, lo pensiamo sinceramente anche noi, umilmente, anche perché quello che ci hai detto essenzialmente è la sintesi di tanti dubbi, di tante domande che ad oggi restano ancora senza risposta e che conoscendo un po' come funzionano queste cose e quale sia il livello di indeterminatezza dei processi industriali innovativi che vengono proposti, è possibile che questa indeterminatezza resterà fino all'ultimo anche al di là e oltre i dubbi che i cittadini, gli abitanti stanno cercando comunque di porre attraverso le osservazioni, attraverso tutte quelle che sono le possibilità che la legge e gli enti regolatori, insomma, gli danno per poter intervenire e dire in qualche modo la propria, fossero anche solo delle legittime domande come tutte quelle che te hai fatto e sulle quali hai espresso dei dubbi che ci sentiamo assolutamente di condividere. Diciamo andiamo un po' avanti e insieme a queste incertezze, che sono tantissime, però qualche certezza c'è e le certezze sono, tanto per cambiare, quelle legate ai rischi su chi pagherà questo impianto e quanto costerà. Su questo forse le informazioni che abbiamo sono già sufficientemente preoccupanti e concrete per dire qualcosa. Insomma, a te la parola per dirci appunto quanto costerà questo impianto e tanto per cambiare chi lo va a pagare.
Il costo annunciato è veramente enorme perché ammonta a 400 milioni di euro. Una grossa anomalia è che questo costo è quello stabilito dalle società proponenti. Come ha fatto la regione a sapere che quello è un prezzo congruo? Questo è il punto. Senza aver fatto una gara, riappalto, senza neanche avere in mano un progetto operativo. Questo è un po' un dilemma. È preoccupante anche. La risposta è che evidentemente per loro non è rilevante, evidentemente, perché hanno deciso di farlo pagare ai nuovi utenti di Alea con l'aumento dell'8% della TARI recentemente deliberato. Questo prima ancora che l'impianto sia progettato e approvato. Per cui, non gravando sul bilancio regionale, è tutto sacrosanto, evidentemente. E cosa gli importa di quello che pagano i cittadini? Questo è il punto. Siamo sicuri che spetti proprio ai cittadini pagare questo impianto? Oppure questo impianto è destinato a bruciare rifiuti speciali e quindi non è di competenza dei cittadini? Questo è un altro interrogativo. Ebbene, se si confrontano i quantitativi di rifiuti indifferenziati prodotti con i rifiuti potenzialmente trattabili dai tre impianti progettati da Alea, scopriamo che questi impianti sono molto sovradimensionati, specie se si considera che i rifiuti indifferenziati si dovranno ridurre a fronte degli obiettivi di raccolta differenziata, che a regime dovrà essere del 75%, secondo il loro piano. Quindi si evidenzia che evidentemente in questi impianti ci andranno a finire i rifiuti speciali. Se invece si applicasse la raccolta porta a porta in tutta la regione, come prevede il piano alternativo per la Toscana rifiuti zero, e si realizzasse in un paio d'anni l'obiettivo dell'80% di raccolta differenziata a livello regionale, emergerebbe chiaramente che questi impianti di smaltimento non sono per niente necessari, come non sono necessari gli inceneritori, che attualmente sono ancora in funzione. La nostra posizione è pertanto un no deciso a queste spese folli, non necessarie, e per conseguenza un no deciso all'incremento dell'8% della TARI, già approvata da ARIA.
È verissimo, Sergio, siamo anche su questo assolutamente d'accordo. Insomma, si aumenta la bolletta della TARI per finanziare degli impianti che però dovrebbero smaltire un quantitativo di rifiuti molto più ingente, molto più grande di quello che è prodotto dai territori. Quindi qui si apre alla possibilità che vengano poi utilizzati questi impianti per i rifiuti speciali, che nello stesso tempo li facciamo pagare a noi abitanti e a noi cittadini. Quindi ancora una volta, un po' come succedeva e come continua purtroppo a succedere con l'incenerimento classico, quello a cui siamo stati abituati e che al quale ci siamo opposti tante volte, l'impiantistica e gli impianti diventano poi i nemici diretti della raccolta differenziata, della tariffazione puntuale e del vero recupero di materia, che invece dovrebbe essere l'obiettivo, o quantomeno è uno degli obiettivi dichiarati, della tanto decantata e tanto sbandierata economia circolare. E andando avanti, appunto, diciamo che secondo la regione Toscana questo impianto di Empoli, che tu ci hai in qualche modo descritto e riassunto per quello che si può capire fino a qui, viene portato come un esempio di economia circolare in sinergia appunto con la società vetreria Zignago, questa importante vetreria che opera sul territorio empolese. Ma insomma, si può parlare veramente di economia circolare o si sta meleggiando e si sta girando intorno alle parole, andando su quel terreno sempre più scivoloso del greenwashing, che ormai è così ben noto e offre una maschera abbastanza efficiente che il potere e le grandi aziende indossano e utilizzano sempre più frequentemente?
Ma, dalla descrizione del funzionamento dell'impianto è evidente come con questa tipologia di impiantistica non si effettua alcun tipo di recupero e riutilizzo dei materiali conferiti, bensì la combustione e tutto ciò che viene conferito. Poi emerge la produzione di scarti di dubbia destinazione finale ed anche un notevole consumo di acqua, che poi deve essere depurata con produzione di fanghi, anch'essi da smaltire. Cioè, questo è un ciclo del tutto analogo a quello del termovalorizzatore, che produce energia elettrica, ma produce scarti e inquina l'atmosfera. Con questi nuovi impianti, invece, dai rifiuti si produce metanolo, oppure idrogeno, comunque un combustibile, ma anche in questo caso ci sono scarti e si inquina questa volta l'acqua, che poi deve essere adeguatamente depurata producendo altri scarti. È pertanto chiaro che alla stessa stregua dei termovalorizzatori questo tipo di impiantistica sia non conforme alle norme europee sull'economia circolare, e perciò è fuori luogo parlare di economia circolare quando ci si riferisce a questi impianti. Per quanto riguarda il rapporto con la società Zignago S.p.A., ricordo che è una società quotata in borsa italiana e che controlla la società Revet Vetro, possedendone il 51% delle azioni, mentre Alia è il socio di minoranza, avendone solo il 49%. È perciò una società già legata a doppio filo con Alia. Nelle dichiarazioni fatte dal presidente e dall'amministratore delegato di Alia, sempre in Consiglio Comunale a Empoli, mi ha colpito l'enfasi data appunto alle sinergie con la vetreria di Zignago presente a Empoli, per cui viene spontaneo pensare come mai Zignago non è fra i soci promotori e finanziatori dell'impianto, visto che pare sia interessata a rifornirsi di idrogeno, che in futuro sarà prodotto dall'impianto di gasificazione dei rifiuti e anche che intenda utilizzare il nuovo impianto di depurazione che sarà fatto insieme al gasificatore per le acque di scarto prodotte dalla birreria. Siamo sicuri che queste sinergie non si traducano in prezzi di favore per la fornitura dell'idrogeno che poi sarà prodotto dall'impianto e anche per il servizio di depurazione delle acque che appunto tratterà i reflui della vetreria. Se questo impianto è tanto strategico per il distretto vetrario e siccome pare sia destinato prevalentemente a trattare rifiuti speciali, perché lo dobbiamo pagare noi cittadini addirittura in anticipo? Questo ce lo dovranno spiegare, perché come ho già detto prima, per noi l'incremento della TARI è apparentemente illegittimo e questi nuovi impianti non servono per gestire i rifiuti urbani, qualora fossero opportunamente raccolti e gestiti.
Ok, Sergio, allora facciamo per ora una pausa musicale, nel frattempo che continuiamo a pensare a tutte le cose che Alia e i decisori pubblici dovrebbero e dovranno spiegarci e motivarci e riprendiamo un attimo fiato e poi ripartiamo con la nostra intervista.
Fin da subito, prima di ogni cosa, ovvio come i fiocchi, ovvio come in rosa, ovvio come le allusioni erotiche, ovvio quanto il nome con le consonanti esotiche, ovvio che sai già che nella vita sarai madre di maschi, sposa di maschi, amante di maschi, comunque sarai sempre raccontata da maschi, con meno fantasia dei pastori tedeschi. L'ovvio, sempre l'ovvio, fondamentalmente l'ovvio, la fuga da ogni dubbio, dentro le canzoni ti sussurrano l'ovvio, ti danno le istruzioni per vestire il tuo doppio, ti dicono le marche. Ti elencano i modelli, così vuoi sempre quelli, perché sono i più belli. Ti dicono per sempre, ma intendono per ora. Ti dicono l'ovvio di quell'ovvio che innamora. Ridi se ti dicono l'ovvio, tremi le emozioni se ti dicono l'ovvio, il cuore batte forte se ti dicono l'ovvio, questo perché baby I love you, baby I love you. Ridi se ti dicono l'ovvio, tremi le emozioni se ti dicono l'ovvio, il cuore batte forte se ti dicono l'ovvio, questo perché baby I love you, baby I love you. L'ovvio come l'unica ragione, come una religione, l'ovvio dei popoli anche a colazione, la razione d'ovvietà la danno presto, danno su danno per tutto il palinsesto. Ovvio che parlare delle angosce non deprima, ovvio che se fai vedere le cosce arrivi prima, ovvio che quest'anno va del viola, ovvio che un bidello ti faccia il dopo scuola. E tu li imiti portando ai limiti le relazioni coi tuoi simili e giustifichi gli atteggiamenti orribili, elimini il contraddittorio solo col volume, un'opinione vale solamente se comune, giri è importante che in mezzo alla gente tu ti senta presente emozioni, mentre te la tiri svogliatamente e non metti mai niente che non possa attirare attenzioni. Ridi se ti dicono l'ovvio, tremi le emozioni se ti dicono l'ovvio, il cuore batte forte se ti dicono l'ovvio, questo perché baby I love you, baby I love you. Ridi se ti dicono l'ovvio, tremi le emozioni se ti dicono l'ovvio, il cuore batte forte se ti dicono l'ovvio, questo perché baby I love you, baby I love you. Sai che dipende da te la direzione da prendere, ascolta il cuore prima di scegliere, abbi presente chi sei e per chi sei imprescindibile, il resto son chiacchiere. Sono chiacchiere sui soldi per i vizi, per gli sfizi, per gli spritz di servizi, chiacchiere su nome di lui, spazio nome di lei, spazio mamera mai, spazio vuoto fra i tuoi, vuoti che si riempiono con la personalità, non esiste antidoto, non esiste formula, ora è il tuo momento, non sei più la prossima, non aver paura e guardati, sei bellissima. Ridi se ti dicono l'ovvio, tremi le emozioni se ti dicono l'ovvio, il cuore batte forte se ti dicono l'ovvio, questo perché baby I love you, baby I love you. Ridi se ti dicono l'ovvio, tremi le emozioni se ti dicono l'ovvio, il cuore batte forte se ti dicono l'ovvio, questo perché baby I love you, baby I love you. Ridi se ti dicono l'ovvio, tremi le emozioni se ti dicono l'ovvio, il cuore batte forte se ti dicono l'ovvio, questo perché baby I love you, baby I love you. Ridi se ti dicono l'ovvio, tremi le emozioni se ti dicono l'ovvio, il cuore batte forte se ti dicono l'ovvio, questo perché baby I love you, baby I love you.
Eccoci, rientriamo in voce, siamo sempre su Radio Wombat, è sempre la stampa rassegnata, siete al nostro quarto podcast che abbiamo dedicato questo mese di agosto al piano regionale dei rifiuti e delle bonifiche e ai rischi, insomma, che sono nascosti e che si annidano dentro le proposte della Regione Toscana, dell'assessora Monni e dei decisori pubblici insieme alle grandi aziende del territorio e anche alle controproposte che movimenti, associazioni, comitati e cittadini ed abitanti stanno in qualche modo facendo, e non da adesso, perché la storia dell'opposizione alle pratiche di incenerimento e di trattamento illegittimo e impattante dei rifiuti è lunga, quanto sono lunghe le proposte che vengono formulate dal basso. Stiamo parlando, per chi di voi si fosse collegato solo adesso, con Sergio Benvenuti, un attivista dell'area fiorentina che da anni è interno appunto a tutte queste vicende che hanno a che vedere con la materia, il recupero di materia e l'energia e l'impatto, insomma, che c'è attraverso i processi di trattamento dei rifiuti sull'ambiente e sulla salute. Proseguirei la discussione molto interessante che abbiamo avviato con lui e che vi invito, se vi siete collegati adesso, a riascoltare utilizzando i podcast, come vi invito eventualmente ad ascoltare le altre trasmissioni che abbiamo già realizzato, una con Fabrizio Bertini, poi con Marco Paganini della CUB e poi con le realtà della Val di Sieve, per capire e approfondire quello che è previsto per il territorio di Selva Piana. Andiamo avanti, Sergio. Tra i tuoi impegni sappiamo esserci quello contro la possibilità, diciamo opzione, che i comuni, soprattutto di Firenze e di Prato, hanno messo sul terreno attraverso i loro sindaci Dario Nardella per Firenze e Matteo Biffoni per Prato, di costituzione di una multi-utility toscana. Ti chiediamo, diciamo per certi aspetti, di fare un po' chiarezza per i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici su cos'è una multi-utility. È un termine che andiamo in qualche modo utilizzando e ripetendo da tempo, ma non è detto che sia chiaro per tutti, e nel caso di questa multi-utility toscana, che sembra prevista o in qualche modo sappiamo esserci una volontà politica di costituzione, se esiste una connessione tra gli investimenti di Alia e il piano dei rifiuti. A te, Sergio, la parola.
In effetti Alia, che è il gestore dei rifiuti urbani dell'Asocentro, è il soggetto capofila dell'aggregazione società di servizi che si propone di costituire la multi-utility toscana. Infatti l'operazione consiste nella fusione in Alia di altre tre società. Si tratta di Acque Toscane S.p.A., Consiag S.p.A. e Publi Servizi S.p.A. Acque Toscane S.p.A. è una società recentemente costituita dai comuni che hanno ceduto le loro azioni in Publiacqua. E a fronte di queste cessioni, questa nuova società attualmente detiene la maggioranza di Publiacqua e quindi la controlla. La minoranza di Publiacqua è costituita da Acque Blu Fiorentine S.p.A., che è controllata dai soci privati, dei quali il più importante è Acea. Consag S.p.A. è una holding del Comune di Prato che detiene varie partecipazioni in società di servizio. La più importante è quella del 39,9% di Estra, che come sapete distribuisce luce e gas a livello nazionale. Publi Servizi S.p.A. invece è una holding di Empoli Emplese che possiede partecipazioni in varie società di servizi. Alia è pertanto una società aggregante. In pratica, dopo questa operazione, una settantina di comuni della Toscana centrale, situati fra i territori dell'Empolese Valdezza e le province di Firenze, Prato e Pistoia, affideranno la gestione dei servizi pubblici in materia di acqua, gas e rifiuti a questa nuova realtà. Manca l'elettricità, che si prefiggono di ottenere con la futura entrata di Estra nella multi-utility. Ci vorrà, diciamo, il beneplacito di Siena, dei comuni di Siena, di Arezzo in primis, per poterlo avere. Però probabilmente ci riusciranno, ma non sappiamo. Il loro ambizioso progetto prevede infatti di aggregare tutte le 145 aziende di servizio operanti in Toscana, a patto però di raccogliere l'adesione di tutti i comuni, che peraltro non è scontata, se non altro per ragioni di ordine politico. Già esiste un gruppetto di comuni dell'Atocentro che non ha ceduto le azioni di Publiacqua alla società Acque Toscane, manifestando quindi la contrarietà alla costituzione della multiutility. Per cui, con la pressione dell'opinione pubblica, anche altri comuni potrebbero cambiare idea per capire in cosa consiste la connessione fra il piano rifiuti regionale e la costituzione della multiutility. Basta guardare il piano degli investimenti. E lì si capisce come Alia la faccia da padrone con 1,1 miliardi di investimenti rispetto al miliardo e mezzo di investimenti previsti per tutta la multiutility. Gli impianti di gasificazione di cui vi ho parlato prima, che sono previsti oltre che a Empoli anche a Rosignano e Pontedera, attirano la maggior parte di questi investimenti. Se è vero che solo l'impianto di Empoli costa 400 milioni di euro, come ho già detto, per finanziare questi inutili ma costosissimi impianti ci sarà bisogno di una società molto più capitalizzata dell'attuale Alia. Ed è per questo che il progetto della multiutility prevede, subito dopo la fusione, il raddoppio del capitale da effettuarsi tramite il collocamento in borsa di nuove azioni in emissione, e questo da farsi entro la fine del 2023. Guarda caso proprio che quando gli impianti saranno stati progettati, presumibilmente saranno pronti per essere appaltati, appunto ci sarà questo collocamento, insomma. È praticamente coincidente. In pratica, se riusciamo a bloccare questi impianti, anche la quotazione in borsa perderebbe l'interesse, non sarebbe più estremamente necessaria.
Bene, Sergio, grazie ancora anche per questa descrizione, per questa spiegazione, insomma, di quello che è l'idea dei comuni di Firenze e di Prato sulla multiutility toscana. E niente, a questo punto, insomma, quali sono le ragioni e perché vi opponete, e possiamo dire tranquillamente ci opponiamo alla costituzione, alla creazione e alla nascita di questo soggetto multiservizi nella nostra regione?
A Prato il nostro sindaco Matteo Biffoni ha inteso rassicurare la cittadinanza dichiarando che la multiutility rimarrà a controllo pubblico, prevedendo che i comuni manterranno almeno il 51% del capitale. Non siamo nati sotto un cavolo. Per noi cittadini quell'impegno non ha alcuna importanza, visto che gli stessi sindaci cercano nuove adesioni in Toscana, presentando l'obiettivo primario di raddoppiare i dividendi che i comuni attualmente ricevono dalle società che gestiscono i servizi pubblici. Con questa operazione ci stanno spossessando dei nostri servizi pubblici, dei quali noi tutti siamo i veri proprietari. Con riferimento particolare a quelli operanti in regime di monopolio naturale, come sono il servizio idrico e quello della raccolta dei rifiuti urbani. È vero che le amministrazioni comunali con il voto vengono delegate dai cittadini alla gestione dei beni pubblici, ma ciò non le autorizza a cedere o vendere tali beni, in quanto loro hanno solo il compito di gestirli per 5 anni. Anche a termini di legge non possono sostanzialmente alienare i nostri acquedotti, dopo che un referendum ne aveva sancito il ritorno alla gestione pubblica. L'acqua è un bene vitale per tutti e non può essere affidata alle leggi di mercato. Non hanno neanche adeguatamente informato i cittadini, quando invece erano tenuti a farlo tramite un adeguato processo partecipativo, ricercando anche l'adesione degli utenti per un'operazione come questa. Si è invece cercato di nascondere all'opinione pubblica questa decisione, presentando la multiutility a cose fatte. Ma come facciamo a fidarci?
Ovviamente la multiutility non la vogliamo. Cosa pensate, pensiamo, insomma, sta circolando nelle reti di movimento dei comitati e delle associazioni nelle quali sei impegnato come piano e terreno delle iniziative per contrastare questa ipotesi e questi progetti che abbiamo sentito e abbiamo evidentemente capito sono ispirati essenzialmente alla mercificazione e alla speculazione.
Il 29 agosto, con una riunione online molto partecipata, abbiamo costituito un gruppo di lavoro che ha unito tutte le realtà impegnate sul piano rifiuti regionale, insieme ad altri movimenti e associazioni, fra le quali quelle che da anni sono attive per l'acqua pubblica, e da questo scambio di idee e esperienze stanno nascendo i presupposti per bloccare o far sospendere il progetto. Occorrerà operare in ogni comune interessato affinché vengano portate a conoscenza dei media e delle amministrazioni comunali le contrarietà degli utenti sul tema della multiutility. Occorre fin da subito richiedere consigli comunali aperti, consultazioni referendarie o processi partecipativi a livello comunale per far sentire la voce degli utenti, la nostra voce. Ho avuto notizia di un incontro pubblico organizzato per il 17 settembre prossimo a Dicomano, nel Mugello, dove parteciperanno anche alcuni sindaci della zona che si sono mostrati contrari alla partecipazione della multiutility. Quindi vuol dire che ci sono possibilità per bloccare questa iniziativa originata a Firenze e a Prato, che poi saranno quelli che controlleranno questa società e quindi hanno tutto l'interesse. Se ci facciamo vedere uniti, determinati in ogni comune, metteremo in difficoltà le amministrazioni comunali, anche considerando la campagna elettorale in corso, visto che l'argomento è trasversale e tocca le tasche dei cittadini, che si ritrovano già avversati dalle bollette in questo periodo. Per capire quello che ci aspetta, basta vedere come si stanno comportando le altre multiutility quotate in borsa, anch'esse controllate dai comuni. Per esempio ERA, che è controllata dai comuni emiliano-romagnoli, ha incrementato i ricavi del 113% nel primo semestre di quest'anno. Ciò vuol dire che ha incassato più del doppio con le tariffe, perché ha applicato i prezzi di mercato e non si è certo basato sui costi effettivi propri per avvantaggiare gli utenti, come dovrebbe essere, insomma. Bensì ha incrementato fortemente gli utili per poter fare incrementare anche il prezzo delle sue azioni sul mercato, essendo quotata sul mercato di borsa. Nel caso di ERA, ad esempio, la sua produzione di energia elettrica è ricavata in gran parte dai termovalorizzatori che bruciano i rifiuti, non il gas, per cui su quella può guadagnarci molto bene vendendola a prezzi di mercato che si basano sul costo del gas. Quindi ecco ragioni di incremento di utili che potrebbero anche andare a fronte a favorire gli interessi dei cittadini, insomma, riducendo le bollette, insomma. È perciò evidente che i nostri sindaci, nel momento in cui delegano la gestione dei servizi pubblici a delle società private, si comportano come azionisti, per cui non fanno gli interessi dei cittadini utenti, bensì pensano solo a massimizzare gli introiti, i bilanci dei loro comuni. I sindaci sono pertanto in sostanziale conflitto di interessi con i cittadini e questa situazione deve essere in qualche modo sanata. Indipendentemente da come andrà a finire, non dovremo mai dimenticare che anche se non saranno riconosciuti i nostri diritti, noi cittadini, in quanto utenti, siamo quelli che paghiamo le bollette, per cui abbiamo un grosso potere contrattuale che dobbiamo far valere. Non possiamo essere trattati come sudditi ubbidienti. Vogliamo dire la nostra e quindi dobbiamo poter interferire nella gestione delle società di servizio, specie su quelle che operano in regime di monopolio, come il servizio idrico e quello della gestione dei rifiuti. Per cui, cittadini, rendiamocene conto e combattiamo tutti insieme questa battaglia.
Raccogliamolo, Sergio, il tuo appello assolutamente a lottare uniti, abitanti, cittadini, lavoratori, lavoratrici, studenti, questa battaglia che è generale contro la mercificazione dei servizi, l'aziendalizzazione soprattutto delle cosiddette commodities e quindi dei servizi che dovrebbero essere appunto in qualche modo gratuiti per i cittadini e gli abitanti, e a partire proprio da questa lotta che sta cominciando contro la multiutility, il tentativo di mettersi nel mezzo, di sabotare e far impazzire la maionese di Nardella e di Biffoni. Diciamo anche che le battaglie non sono tutte solo agli esordi, qualcosa abbiamo insieme già cominciato a fare, e vorrei con te fare anche un bilancio di quello che è stato il presidio che si è tenuto a Firenze sabato 3 di settembre, proprio alle porte della fine dell'estate e all'inizio della stagione autunnale, o in qualche modo il calendario che riprende dopo l'agosto, è un po' sempre così, una prima iniziativa i cui tempi sono stati dettati in parte anche da quelli, diciamo, dell'avversario, perché l'8 di settembre, una data evocativa e simbolica come abbiamo già detto, che ricorda l'armistizio del 43, segna una scadenza che è quella della consegna delle osservazioni. Per non arrivare impreparati a questa data, comitati, movimenti e associazioni l'abbiamo già lanciata e ne abbiamo già parlato, diciamo promuovendola da questi microfoni, hanno lanciato questo presidio che voleva e è stato anche una lezione in piazza, nella, appunto, in una forma di apprendimento circolare e reciproco, nel tentativo di spiegare a coloro che sono intervenuti e che hanno partecipato quello che sta succedendo appunto su queste vicende, questa materia che, come abbiamo sentito nei tanti podcast e dalle tante voci, è assolutamente complicata e quindi non necessariamente, insomma, arriva immediatamente alle orecchie, alle attenzioni di chi poi, come tante volte è stato ripetuto, sono i protagonisti e i primi, da una parte i protagonisti dei processi, dall'altra le vittime dell'espropriazione economica e non solo, che gli viene fatta dai decisori pubblici e dalle grandi aziende, cioè la gente normale, coloro che lavorano, coloro che studiano, coloro che abitano le città e i territori. Sergio, a te la parola per raccontare un po' com'è andata, quali erano le aspettative di questa giornata, quello che è successo e quello che se ne può ricavare come iniziative, come indicazioni per il prossimo futuro.
A proposito del presidio di sabato scorso, del 3 settembre, devo dire che siamo stati certo fortunati, perché la pioggia ci ha perseguitato per tutta la durata del presidio e non ha certo favorito la partecipazione di molte persone, però malgrado questo erano presenti attivisti di varie associazioni anche di rilevanza nazionale e internazionale, come Zero Waste, WWF, XR, poi anche altre associazioni tipo Atto Primo, Forum dei Movimenti per l'Acqua Pubblica, Medicina Democratica, Alterpiana, come pure naturalmente i movimenti comitati provenienti dalla Piana e da varie anche province della Toscana. Gli interventi sono stati interessantissimi, devo dire, perché Marco Paganini ci ha parlato del Piano Nazionale dei Rifiuti e della bozza Piano Rifiuti proposta dalla Regione. In particolare ci ha parlato dei punti di contrasto che esistono con il vero concetto di economia circolare, che è ben definito dalle direttive europee. Purtroppo il greenwashing fa da padrone anche a livello istituzionale. Dobbiamo lottare contro quello. Rossano Ercolini ha presentato la nostra proposta alternativa per una Toscana a rifiuti zero, evidenziando l'irrazionalità delle proposte impiantistiche ancora indirizzate verso lo smaltimento dei rifiuti. Ha evidenziato come gli impianti di gasificazione sperimentali proposti da Alia siano già obsoleti ancora prima di nascere, perché in aperto contrasto con le direttive europee sull'economia circolare. Ha anche dettagliato tutti gli interventi da adottare per incrementare la riduzione dei rifiuti, come anche le impiantiste di selezione e riciclo, che in base alla nostra proposta dovrebbero portare alla totale eliminazione di tutti gli impianti che prevedono l'incenerimento e le combustioni. Poi ha parlato il professor Pizziolo, che ci ha parlato dell'importanza dell'ecosistema e di come il territorio debba essere protetto per poterci garantire un futuro. Fabrizio Bertini, che devo dire è colui che nel gruppo di lavoro si è maggiormente impegnato, ha rivendicato per tutti i movimenti, in primis per Zero Waste, il diritto e dovere di fare proposte in tema di gestione dei rifiuti, in considerazione del fatto che negli anni abbiamo dimostrato di avere le competenze necessarie per produrre progetti più lungimiranti di quelli proposti dalla nostra amministrazione e dai nostri amministratori regionali. Ha espresso l'aspettativa che le nostre proposte siano prese in seria considerazione dai nostri governanti regionali. La religione ha organizzato il processo partecipativo sul piano rifiuti, per il quale ci siamo impegnati molto, producendo una corposa documentazione che con il nuovo invio di ieri è stata maggiormente dettagliata rispetto alle osservazioni inviate alcuni mesi fa. Fabrizio ha anche rilanciato la mobilitazione, che sarà sicuramente necessaria per poter ottenere il nostro primario obiettivo della chiusura dei 4 inceneritori ancora funzionanti in Toscana. In merito alle prossime mobilitazioni sono intervenuto anch'io, rilanciando insieme alla lotta per il piano rifiuti anche quella contro la Multi Utility, di cui ho parlato prima. Le due vertenze cammineranno insieme con l'unione di tutti i movimenti impegnati sul piano rifiuti, insieme a quelli impegnati per la tutela dei beni e dei servizi comuni. In primis mi riferisco ai movimenti per l'acqua pubblica. Quest'autunno non mancheranno certamente le occasioni di mobilitazione e di incontro anche su questi temi caldi. Contiamo pertanto anche sulla vostra partecipazione.
Bene, bene ancora e ancora un ringraziamento Sergio per tutte le cose interessanti che ci hai detto. Credo che per te sia stata un'opportunità interessante che hai saputo e voluto cogliere con la simpatia e l'intelligenza che ti contraddistingue e che da sempre ci è nota. E per quanto riguarda Radio Wombat, noi crediamo di poter dire che dentro i conflitti che ci saranno questo autunno e più in generale nel futuro ci siamo e ci saremo. Teniamo ovviamente anche conto che tutte queste trasformazioni, nello specifico legate alle questioni della materia e dell'energia, sono anche legate a doppio filo con le sorti del governo, con le elezioni nazionali che si approssimano e sono sempre più vicine, una questione ovviamente che si rifletterà anche su quelli che sono le scelte in materia ambientale, in materia di rifiuti e in materia di produzione industriale. Con questo anche la produzione dei cosiddetti beni di consumo, quelli che arrivano nelle nostre case e che poi producono anche i rifiuti solidi urbani, che sono quelli che abbiamo maggiormente sott'occhio e con cui abbiamo più pratica e più confidenza e familiarità, ma che, come ricordava anche Marco Paganini nel secondo podcast, che invito ancora a ascoltare per chi non l'ha fatto o a riascoltare per chi ne è uscito un po' confuso, sono solo una parte e una percentuale, tra l'altro ridotta rispetto a gran parte dei rifiuti, che invece sono quelli industriali, considerati speciali, divisi tra pericolosi e non pericolosi. Insomma, la materia è ancora complicata e complessa, non si finisce mai di tentare umilmente di raccontarla e farla raccontare dalle voci competenti, da chi negli anni e nel tempo si è formato delle competenze non necessariamente professionali, tenendo conto appunto che le cose si possono anche imparare se si ha voglia e l'onestà intellettuale di farlo e di affrontare anche le difficoltà della comprensione dei fenomeni. Noi di questo ne siamo convinti e a questo mettiamo a disposizione, come ho detto, i microfoni di Radio Wombat e nello specifico quelli della stampa rassegnata. Ci diamo appunto un saluto sia con Sergio che con tutti e tutte voi, a risentirci alla prossima settimana. Credo che a questo punto, con il piano regionale dei rifiuti, possiamo in qualche modo dirci soddisfatti. Abbiamo fatto questa lunga disamina dei vari problemi che si sono affacciati, ne abbiamo parlato prima della mobilitazione del 3 di settembre, ne abbiamo parlato questa settimana a seguire con il commento e un bilancio fatto appunto orora da Sergio. Lo riteniamo un servizio per certi aspetti anche pubblico, quello di aver tentato di spiegare quello che succede con questo piano dei rifiuti. Proveremo a ritornare al nostro tradizionale, tra virgolette, format della trasmissione, cioè quello della lettura dei giornali con critica, polemica e, quando ci è possibile, dare le voci alle istanze in conflitto sul nostro territorio. Ancora un saluto e dalla stampa rassegnata un grande ciao!